Debora, devi combattere Debora con i tuoi cazziatoni e i tuoi editoriali. Combatti Debora, non abbandonarci.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Debora Rosciani e Mauro Meazza.
Senti, devi farmi un favore.
Certo, con piacere. Se non ci si aiuta fra noi dipendenti.
Io ho da fare per un paio d'ore.
Sì.
Fammi il piacere, sostituiscimi di là al reparto vendite sanitarie.
Ti ringrazio, ma non credo di essere all'altezza.
È semplicissimo. Se viene un cliente, tu gli mostri l'articolo. E se lo compra, lo mandi alla cassa.
E se non lo compra, lo mando...
Dai, non scherzare.
No.
Piuttosto, accetta questi. Sono per te.
No, non posso. Non posso accettare, grazie. Io te sostituisco volentieri, ma a gratis. Perché fra noi poveracci poi ci dobbiamo dare una mano.
Se lo no, sai che sei un amico?
Sono un amico, modestamente.
Mazzetti,
sì.
Sei una brava persona.
Con questa scusa da brava persona qui...
Secondo me tu sei sprecato qua dentro.
Lo so.
Sì, non era tanto una brava persona invece quel commesso, quel dipendente della catena americana di grandi magazzini Macy's, che invece sarebbe stato un pochino più irregolare rispetto ad Enrico Montesano, appunto, che interpretava questo signor Evaristo Mazzetti, un addetto alle pulizie dei grandi magazzini, in questo film che probabilmente molti di voi ricorderanno, per fare questo favore al collega De Rossi, interpretato, leggo testualmente, Marco ce lo ha scritto, da Massimo Ciavarro, accetta di sostituirlo nelle mensioni lavorative senza volere nulla in cambio.
E invece Macy's, Liam Macy's, questo dipendente di cui le cronache non hanno riferito il nome ma ci dicono che già è stato licenziato,
non sta passando un bel momento. No, secondo me
no, ha fatto un po' di pasticci contabili perché o è fuggito ed è adesso in un qualche paradiso fiscale e non solo fiscale, ma intenzionalmente ha nascosto, riferiscono le cronache, fino a 154 milioni di dollari in spese nel corso di quasi 3 anni, una cifra enorme. Ma il problema qual è stato? Che lui effettuava registrazioni contabili errate. La cosa è stata talmente pesante per i conti di Macy's che hanno dovuto rinviare l'annuncio della trimestrale sugli utili. Dovevano rendere la nota oggi e invece l'hanno rinviata all'11 di dicembre, probabilmente per cercare di capire dove collocare questa posta decisamente inattesa e non trascurabile.
Hanno attribuito, allora, hanno registrato un aumento in questo rapporto preliminare che comunque è stato divulgato, un rapporto preliminare sugli utili. Il gruppo ha rivelato che le vendite trimestrali sono diminuite intorno al 2,4% a 4,7 miliardi di dollari a causa, hanno attribuito appunto questi dati in difficoltà, della debolezza dei canali digitali. Anche le azioni in borsa sono andate in calo, ma quello che io mi domando, Mauro, ma dopo 3 anni ti accorgi che questo opera in maniera non corretta,
che le registrazioni contabili sono probabilmente fallate, sbagliate. E poi ti aggiungo, era il responsabile della contabilità per spese di consegna di piccoli pacchi, e viene a dire per fortuna, fossero stati grandi pacchi, cioè importi magari per articoli più di pregio, non so a quale tipo di ammanco si sarebbe arrivato. Comunque 150 milioni di dollari in spese, e adesso probabilmente dovrà appostare un fondo apposito per poter far fronte a questo. Va bene, veniamo a conti, diciamo così, invece più gestibili, non 154 milioni di dollari che al momento non ho, dovrei magari chiedere un attimo alla banca.
Allora, il mese dell'educazione finanziaria agli sgoccioli, ma come diceva sempre la ex direttrice del comitato Edufin, si dovrebbe parlare tutto l'anno di educazione finanziaria. Noi proviamo a farlo con tutta l'umiltà del caso, naturalmente, ogni volta che ne abbiamo l'occasione. Parliamo questa mattina di una delle tante iniziative inserite nel contesto di questo mese. Vi presenteremo la quarta edizione dell'osservatorio Edufin di PICTE, dal titolo Educare al futuro. È una ricerca che indaga i bisogni e le abitudini, ma anche le paure, e sono tante, i desideri di un campione di 5.000 risparmiatori italiani. E anche in questo caso, insomma, come capita per le tante indagini che sono in diffusione in questo periodo, ne abbiamo scoperte delle belle. Insomma, l'approccio degli italiani al risparmio e dell'investimento continua a manifestare tutte le sue peculiarità.
E poi vi parliamo, perché vi anticipiamo, di prima casa, vi anticipiamo una guida che domani verrà presentata dal Consiglio Nazionale del Notariato, una guida dedicata alle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, per la gestione della prima casa. Si chiama proprio così, agevolazioni fiscali, prima casa, istruzioni per l'uso. Sarà disponibile gratuitamente sul sito notariato.it, ma ci illustrerà i contenuti di questa guida la dottoressa Alessandra Mascellaro, notaio, consigliere nazionale del notariato, che è responsabile dei rapporti con i consumatori, voce peraltro nota a Due di Denari, l'abbiamo già avuta graditissima ospite in più di un'occasione.
Allora, io vorrei attivare questa mattina gli ascoltatori su un doppio binario, se possibile. Intanto, avete messo a frutto tutte le possibilità che ci sono state in questo mese dell'educazione finanziaria? Vi è capitato di andare a seguire un'iniziativa del vostro territorio? Avete seguito un corso in streaming, oppure vi siete limitati a registrare le nostre informazioni su questo argomento? Avete fatto qualcosa di concreto, sollecitati proprio da questo mese dell'educazione finanziaria, per il primo tema? Per il secondo tema, invece, se siete in procinto di acquistare la vostra prima casa, vi è stato spiegato bene qual è il computo degli impegni fiscali da rispettare, tutte le varie tutte le cose da fare, e ci sono degli incentivi legati appunto proprio all'acquisto della prima abitazione se si tratta di prima casa, e dal notaio, insomma, vi è stato spiegato tutto correttamente.
E se non è così, ditecelo: 349-238-6666, mandateci i vostri messaggi WhatsApp, messaggi vocali WhatsApp, anche SMS se volete, 349-238-6666, altrimenti il numero verde 800-24-0024 per intervenire, per parlare in diretta con Due di Denari. Abbiamo un giornale Radio Risparmio?
Ce l'abbiamo.
Se ti non te aschei, te ga da ascoltar Due di Denari, gatto capio.
Allora, a proposito di iniziative nel contesto del mese Edufin, ve ne vogliamo segnalare un'altra perché la reputiamo molto interessante, ed è una iniziativa presentata da Bankstation. Probabilmente vi ricorderete che abbiamo spesso ospitato i fondatori di questa piattaforma, di questa azienda specializzata nella creazione di contenuti di educazione finanziaria in formato video, scritto, podcast, oltre che con eventi dal vivo. E proprio a proposito di eventi dal vivo, i fondatori appunto di Bankstation, da noi è venuto spesso Francesco Namari, oggi presentano a Bologna alle 18:30 presso il Teatro Arena del Sole, in anteprima assoluta, il live podcast. Adesso qua scateneremo l'inferno tra i nostri ascoltatori.
Lo sappiamo, dai, vuoi che lo dica io?
Il nome è tutto un programma, ti prego, agevola tu il titolo di questo spettacolo che va in scena stasera.
Diciamo che hanno deciso i ragazzi, perché sono molto giovani, di appunto di Bankstation, di toccarla piano. Il titolo è Pattume, col punto esclamativo, Pattume, Bitcoin e il caso MT Gox. È il nuovo episodio di questo podcast Storie di Economia e Finanza, prodotto da Bankstation, che verrà messo in scena proprio dalle voci del podcast, che sono accompagnate, ci fa piacere dirlo, da musica e sound design di Andrea Roccabella.
Esatto.
Andrea Roccabella già era in forza, ma tuttora è spesso qui a Radio 24 per aiutare, per magari con gli eventi dall'esterno, per aiutare i colleghi registi.
Il contenuto di questo spettacolo riguarda proprio la storia di MT Gox, che è la prima vera exchange di Bitcoin. L'azienda, ci raccontano i ragazzi di Bankstation, che ha quasi ucciso il Bitcoin, ma che lo ha reso in realtà poi quello che è oggi. Quindi, insomma, Pattume è sicuramente una decisione piuttosto trasgressiva per intitolare questo spettacolo, ma mi hanno detto che comunque racconteranno il mondo del Bitcoin con un approccio piuttosto critico, e io con Francesco ho detto, insomma, per fortuna almeno ci sentiamo un po' meno soli. Peraltro le quotazioni in questi giorni sono un pochino in discesa, ma siamo sempre intorno ai $90,000, quindi quotazioni estremamente sostenute. Come ricorderete, la spinta sicuramente è arrivata anche dalla designazione di Donald Trump alla presidenza americana.
Completo l'informazione: bankstation.it, lo dico così proprio come si scrive all'italiana, bankstation.it. Lì trovate anche i passaggi, i link ai canali di Bankstation, dove vengono collocati spesso dei video video molto interessanti, e trovate anche il modo di iscrivervi a questo evento, che è gratuito se ovviamente ci sono abbastanza biglietti, se ci sono ancora biglietti.
Allora, cosa mi succede in Bulgaria?
In Bulgaria ci sono stati un migliaio di pensionati che hanno avuto una brutta sorpresa.
Italiani?
Italiani. Allora, questi pensionati si erano trasferiti in Bulgaria perché c'è una convenzione bilaterale del 1988, quindi anche abbastanza risalente. Quindi Italia e Bulgaria si erano messe d'accordo per l'esenzione fiscale delle pensioni pagate colà. Quindi il pensionato italiano si è trasferito, in un migliaio si sono trasferiti in Bulgaria e godevano di un'esenzione dalle imposte. Il problema è che c'è stato un cambio di interpretazione.
Non si sono capiti l'INPS e l'Agenzia delle Entrate.
No, l'interpretazione, l'INPS e l'Agenzia delle Entrate hanno detto: scusate, forse non vi è chiara la vicenda, guardate che la tassazione della vostra pensione si deve basare sulla cittadinanza, non sulla residenza fiscale, quindi che voi siate in Bulgaria o no, ci interessa che siete ancora cittadini italiani.
Non è che bisogna andare là, prendere una casa d'affitto, stabilire un domicilio per esentare appunto la pensione dal versamento delle tasse, no?
Secondo
bisogna fare qualcosa
un po'
più preciso.
Questa interpretazione, devi diventare cittadino proprio locale, cittadino bulgaro.
Diciamo che in questo caso poi l'INPS ha bussato alla porta di questi signori, sì, e anzi l'Agenzia delle Entrate,
e ha cominciato a chiedere le imposte.
Ma non è che ha chiesto, ha proprio preso una decisione un po' più drastica.
Sì, gli hanno applicato dei conguagli, delle sanzioni, quindi i cedolini dei pensionati che si trovavano in Bulgaria si sono ridotti in alcuni casi fino al 50%. C'è stato il caso di qualche assegno mensile che è andato tutto direttamente all'Agenzia delle Entrate, dall'INPS è passato all'Agenzia delle Entrate. Qualche pensionato ha intentato azioni legali per contestare la decisione, ci sono già delle sentenze di primo grado che hanno dato loro ragione, però come sempre in questi casi il contenzioso è complicato.
Infatti,
qualche pensionato ha deciso di lasciare la Bulgaria e tornare in Italia o cercare un altro paese con un regime fiscale vantaggioso. Il governo bulgaro peraltro ha fatto sapere che per loro le pensioni italiane continuano a essere esenti da tassazione sul territorio appunto bulgaro. Abbiamo tratto la notizia da Il Giornale, della edizione di domenica scorsa.
E Flavio naturalmente commenta editto bulgaro. In realtà non è proprio l'editto bulgaro, ma è
l'Agenzia delle Entrate ha fatto un prelievo bulgaro, ecco, perché ha portato via talvolta anche l'intero assegno mensile. Quindi,
allora, un'altra informazione di servizio, e a questa teniamo molto, perché dopo aver registrato un successo senza precedenti per la nostra Digital Roundtable dedicata al mondo degli ETF, replichiamo, non con gli ETF ma con un altro argomento, il 5 dicembre, quindi prendete nota per l'ultima Digital Roundtable di Due di Denari del 2024. Parleremo di prospettive di investimento per il 2025, quali strategie, quali opportunità aspettano risparmiatori, investitori, i piccoli risparmiatori in particolar modo, che sono un po' il nostro pubblico di riferimento in vista del 2025. Sarà un anno sicuramente molto complesso, perché inizierà con la messa a terra di tutte le promesse di Donald Trump. Ha già detto quello che ha intenzione di fare, peraltro già queste ultime ore sono arrivate ulteriori iniziative di ulteriori dazi imposti al Canada, al Messico, oltre che alla Cina appunto su prodotti importati, quindi misure che ribalteranno certamente i rapporti commerciali mondiali e che inevitabilmente poi si trasferiranno anche in borsa, in azioni, obbligazioni. Con che prospettive per chi investe su scala globale, perché poi dobbiamo considerare che naturalmente queste misure americane hanno un effetto inevitabilmente di carattere globale. Quindi, partendo un po' da questo, dal ciclone Trump, cercheremo di capire che 2025 ci aspetta. Magari proveremo anche a disegnare qualche elemento in più rispetto a questo fermento bancario che abbiamo visto in queste ultime ore e che sta già destando molti interrogativi da parte di molti risparmiatori. Al momento abbiamo deciso di non dedicare una intera puntata a questo tema, perché dobbiamo cercare di capire, oggi c'è il consiglio di amministrazione del Banco BPM, Mauro se giudicherà da respingere questa iniziativa. È già stato detto che viene reputata da molti consiglieri di amministrazione della banca ostile l'iniziativa di Unicredit lanciata ieri mattina, per cui insomma nel 2025 i temi non ci mancheranno, faremo un punto con qualche settimana di anticipo. La giornata è quella del 5 dicembre dalle 15 alle 17, è sempre gratuita.
È sempre gratuita, dovete fare, mi permetto di dirvi, di consigliarvi due cose. La prima è andare sul sito di Radio 24, radio24.it, sezione eventi, e vi iscrivete, è tutto completamente gratuito e così potrete seguire dalle 15 alle 17 di giovedì 5 la nostra tavola rotonda. La seconda cosa però, visto che parleremo degli investimenti del 2025, è andare in libreria oppure su una qualsiasi piattaforma di quelle che vendono dei libri e acquistare la nostra agenda del Sole 24 Ore per il 2025.
Hai fatto la radiovendita?
Beh, sai com'è, anche i giornalisti hanno un mutuo alla fine.
Ma io, facendo tesoro di tutto quanto ho preso nel mese dell'educazione finanziaria, ho convertito tutto il mio patrimonio in bitcoin.
Allora guarda, la prossima volta, Flavio, che telefoni perché ci vuoi portare una torta, noi non ti apriamo la nostra porta, anche se le torte che ci porti solitamente sono di qualità eccellente.
Non vorrei che ce le portasse di tipo digitale, quindi
esatto,
che
trasparente, invisibile, come quella coperta dal mantello di Harry Potter. Andiamo alle cose serie. Educare al futuro. Pictet Asset Management ha presentato, tra le tante iniziative di questo mese dell'educazione finanziaria, oggi segnaliamo anche questa, qualche giorno fa, la quarta edizione dell'osservatorio Edufin Pictet. Il titolo, appunto, Educare al futuro, una ricerca che indaga i bisogni, le abitudini, i desideri, ma anche le paure, sono tante, di un campione di 5.000 risparmiatori italiani. Cosa è emerso in questa edizione? Ce lo racconta Daniele Cammilli, Head of Marketing di Pictet Asset Management. Buongiorno, bentornato a Due di Denari.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Quarta edizione della vostra indagine, dicevamo, appunto, quindi ormai ha anche una solidità, diciamo, questa misurazione. Cosa avete scoperto quest'anno? Quali sono i capisaldi della rilevazione?
Sì, è una ricerca che va avanti da anni proprio con l'obiettivo di cercare di indagare oltre i dati relativi alle conoscenze finanziarie degli italiani. E ci sono alcune evidenze particolarmente significative. Anzitutto abbiamo osservato nel corso di questi anni una forte crescita dell'interesse per questa materia, che comunque è un primo obiettivo raggiunto da parte del grande movimento dell'educazione finanziaria che si è attivato in questi anni. L'interesse è cresciuto del 12% in 3 anni, e anche se a questo fa da contraltare una crescita di coloro che dichiarano di non riuscire a trovare dei contenuti o dei referenti adeguati per i propri programmi di educazione finanziaria. Per questo abbiamo cercato di indagare ulteriormente quella che è la dieta mediatica del campione, che comunque è rappresentativo della popolazione italiana. E anche su questo abbiamo scoperto che non è una sorpresa, la dieta è sempre più digitale e i social network stanno giocando un ruolo fondamentale negli strumenti che gli italiani vorrebbero utilizzare per accrescere la propria cultura finanziaria.
Però, da quello che capisco, hanno anche acquisito un certo spirito critico i risparmiatori, perché sì, diciamo, è inevitabile che vadano a finire sui canali digitali, diciamo, per documentarsi, però riescono anche ad intuire quando l'informazione non è chiara, non è corretta, non è puntuale. È così, mi pare che un pochino di crescita anche da questo punto di vista voi l'abbiate rilevata.
Sì, diciamo che è cresciuta sia la consapevolezza di non saperne abbastanza, e quindi il desiderio di approfondire, sia un po' di spirito critico nei confronti dei contenuti che si trovano in particolare appunto sui social network. Bisogna notare che c'è un forte gap generazionale su quali sono i social network preferiti per fare educazione finanziaria, e in questo probabilmente c'è ancora da lavorare sul fatto che soprattutto le generazioni più giovani chiedono esplicitamente una comunicazione di tipo visivo, quindi una forte preferenza per Instagram, per contenuti di informazione finanziaria, quando sappiamo che ci sono altri canali, come a parte il web, ma anche altri social come LinkedIn o Facebook, che potrebbero permettere una maggiore profondità di informazione e di analisi.
Sì, peraltro abbiamo aperto questa puntata con un'iniziativa di Bankstation che fa ampio uso dei video proprio su Instagram. Resterei su questo tema, però con una cattiva notizia che mi pare emerga dalla vostra quarta rilevazione. Il 70% della popolazione, appunto ricavato dal vostro campione, dichiara di soffrire di ansia finanziaria, quindi forse più acquistiamo consapevolezza, mi viene da dire, ma più anche sappiamo di non sapere.
Assolutamente, sappiamo di non sapere e vediamo l'educazione finanziaria come la chiave per gestire quest'ansia finanziaria, che è poi fondamentalmente riconducibile all'incapacità di risparmiare quanto si vorrebbe e l'incapacità di trasformare il risparmio nella realizzazione di progetti di vita. Quindi diciamo emerge chiaramente che l'italiano in teoria sa perfettamente a cosa serve il risparmio, a cosa servono gli investimenti, e lo proietta nel futuro sulla serenità finanziaria del futuro. In realtà poi quando si passa alla pratica degli investimenti, quindi al tradurre in azione, dalle risposte emerge ancora emergono delle cattive abitudini a livello di investimenti, con dei portafogli che sono assolutamente orientati al presente, al breve termine, in cui c'è una fortissima avversione al rischio. Diciamo che la componente azionaria che emerge dalle risposte si attesta intorno al 10% del patrimonio finanziario degli italiani, che è un dato anche in linea con le ricerche di Banca d'Italia. Insomma, bisogna riuscire veramente a educare gli italiani a mettere in atto delle azioni pratiche di investimento che guardino a lungo termine, che facciano crescere il capitale in lungo termine, proprio per tradurlo nella realizzazione dei propri obiettivi. Una piccola curiosità che viene fuori anche da altre ricerche disponibili online: secondo l'Eurobarometro, che appunto ha indagato il livello di conoscenza finanziaria degli italiani a confronto con altri paesi europei, gli italiani sono bravissimi nel rispondere a una domanda che lega tassi di interesse con il prezzo delle obbligazioni, mentre il resto dei paesi europei ha più difficoltà a rispondere a questo argomento. Mentre gli italiani rispondono molto male quando si tratta di comprendere il concetto di interesse composto, quindi di come il fattore tempo influisce sulla capitalizzazione della investimenti, tipicamente insomma legato all'azionario,
che è proprio quella circostanza in cui in parole povere il denaro lavora per te, ecco.
E questo gioca anche contro la previdenza complementare, su cui in questo mese dell'educazione finanziaria ci sono state molte iniziative anche da parte nostra. Grazie al dottor Daniele Cammilli, Head of Marketing di Pictet Asset Management. Grazie dottor Cammilli.
Grazie, buona giornata.
Lavoro.
Sì? Scusa Deborah,
dimmi.
Le borse,
il cashback, scusate.
Due di denari.
Volevo salutare Mario.
Mario, salutiamo Mario.
Complimenti per la voce, Deborah. Peccato per il carattere e pazienza. Vabbè, non posso essere perfetta, almeno.
Ma invece, secondo me, un po' di effervescenza ci sta. Perché di sì. Ecco, non entriamo nei dettagli.
Ma tra l'altro stamattina non ero neanche stata particolarmente antipatica sui nostri argomenti. Sono andata liscia anche sul Bitcoin. Sono stata.
Non ti sei neppure scaldata. Guarda, hai neanche voluto dire tu il titolo dello spettacolo.
No, esatto, il pattume, lo ribadisco, però. Vabbè, no, non adesso, allora, con tutto il rispetto per chi ha fatto questa scelta di mettere un po' di soldini lì, vi auguro tutto il meglio di diventare miliardari, chiusa la parentesi.
Andiamo a sentire però chi miliardario non è e vorrebbe comprare casa o cambiare la sua prima casa. Allora, il notariato domani presenterà ufficialmente questa nuova guida: agevolazioni fiscali prima casa, istruzioni per l'uso. viene a spiegarci in cosa consiste e a chi servirà questa guida, a molti immagino, la dottoressa, la notaia Alessandra Mascellaro, che è consigliera nazionale del notariato e responsabile dei rapporti con i consumatori. Innanzitutto, bentornata.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Peraltro hai fatto bene a raccontare nella sua completezza la carica della notaia Mascellaro, perché questa guida, come spesso accade, è stata elaborata dal Consiglio Nazionale del Notariato con le 14 associazioni dei consumatori più diffuse sul territorio, e infatti la guida si può trovare sia sul sito del notariato ma anche sui vari siti, appunto, delle 14 associazioni dei consumatori interessate, per cui è impossibile non trovarla.
E devo anche dire una cosa, dottoressa Mascellaro, è gratuita.
Esatto, ed è fatta molto bene, come sempre.
Quindi,
se posso aggiungere qualcosa, da domani sarà disponibile.
Certo. Sì, perché domani la presentate, però lei qualcosa ce lo può dire già oggi, no?
Assolutamente sì. Grazie. Domani presentiamo questa guida che si diversifica dalle altre guide sulla prima casa presenti online, perché qui abbiamo messo a disposizione dei cittadini l'esperienza dei notai nei propri studi, cioè che cosa differenzia questa guida dagli altri prodotti. Noi sappiamo che la prima casa, ce lo dicono anche i dati, rientra fra i sogni degli italiani, dei cittadini italiani, perché dà sicurezza e stabilità. Ecco, noi nei nostri studi spesso e volentieri rispondiamo a tanti quesiti che cercano di far comprendere a chi ce li rivolge quali sono le implicazioni fiscali dell'acquisto di una prima casa, se per esempio ci viene richiesto, se sono possessori di un'altra casa, se la devono alienare, se la possono donare, quali sono i requisiti, spesso e volentieri ci richiedono se devono trasferire la residenza, in che termini, se ci sono acquisti a cascata, rivendo la prima casa per comprarne un'altra, quali sono i termini entro i quali devo farlo questa vendita e questo acquisto successivo, e quali sono le decadenze fiscali. La normativa è molto complessa e si è arricchita nel tempo anche di una serie di interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate. E noi abbiamo cercato, con una guida molto sintetica fatta con la tecnica della domanda e della risposta e anche delle tabelle, sono inserite nella guida diverse tabelle riassuntive, di dare una risposta semplice e circoscritta ai quesiti più frequenti che vengono rivolti ai notai nei propri studi.
Anche perché, notaia Mascellaro, molti dei versamenti che devono essere fatti in termini di imposte ed oneri per appunto l'acquisto della prima casa vengono fatti proprio di fronte al notaio, è un adempimento di cui si incarica il notaio, e molto spesso appunto la mole degli adempimenti di cui siete incaricati genera come dire un po' di confusione da parte dell'acquirente finale, perché pensa che tutta quella cifra che deve versare nella giornata del rogito firmato da voi sia tutta parcella del notaio. Quindi è molto importante che queste cose si sappiano. Molte volte, quando affrontiamo questo tema, molti ascoltatori ci dicono ma il notaio ha pagato questo e quest'altro, ma non capiscono che la parcella per il vostro impegno è l'ultima parte, diciamo, di tutta la cifra.
Deborah. Il notaio è, si dice, responsabile dell'imposta, pertanto tutte le imposte vengono versate al notaio, che poi nel più breve tempo possibile le versa all'erario, quindi allo Stato. Pertanto la parcella del notaio comprende sì il suo compenso, ma anche tanta parte di imposte che, come vedremo nella guida, variano a seconda del caso, e quindi il fai da te, il sentito dire, non funziona, perché ogni casa ha la sua storia e ogni cittadino ha le sue esigenze, che sono diverse da quelle di parenti e amici, per esempio, che spesso si consultano.
Sì, e tra l'altro poi lei ha fatto bene a ricordare, dottoressa Mascellaro, che poiché l'Agenzia delle Entrate spesso interviene con precisazioni, circolari, risoluzioni, a volte ci sono degli aspetti interpretativi che si modificano, quindi chiedere al cognato o al cugino che hanno acquistato prima casa 10 anni fa potrebbe indurre in errore. Ci chiede un ascoltatore di precisare nuovamente dove si troverà la guida da domani, notariato.it, nonché sui siti delle associazioni dei consumatori. Però notariato.it ci sono, va ad arricchire la raccolta delle guide realizzate proprio con le associazioni dei consumatori, che sono già parecchie sul vostro sito, mi pare, dottoressa.
Sono tantissime e le modifichiamo, una parte le abbiamo anche aggiornate di recente, ma cerchiamo sempre in collaborazione con le 14 associazioni dei consumatori che partecipano a questo tavolo, di recepire le istanze della società e di dare risposte complete ai problemi quotidiani. E questo è anche il senso di questa guida, che è una guida fiscale, quindi istruzioni per l'uso, per l'acquisto della prima casa, quindi viene toccato esclusivamente il profilo fiscale.
E infatti questa è una precisazione importante, perché molto spesso questa ingenuità che capita soprattutto a chi vuole comprare la sua prima casa, lo fa per la prima volta e quindi è pieno di sogni, ma magari la concretezza è un po' più carente, si cerca subito il mutuo, ma un po' meno frequentemente si cerca di capire qual è la rosa anche proprio del carico fiscale attorno all'operazione. E qui vale la pena subito, notaio, fare la differenza tra chi acquista da un costruttore e chi acquista da privati. Quindi questa sicuramente è la prima cosa da sapere, perché c'è un impatto fiscale anche rispetto a questo.
Perché chi compra da una società costruttrice paga l'IVA, che se si tratta di prima casa andiamo per grandi gruppi al 10%, se di seconda casa al 10%, nel caso di prima casa è al 4%. Le compravendite tra privati invece hanno una tassazione più agevolata, perché nel caso di seconda casa si paga il 9%, nel caso di prima casa si paga il 2%, con un'ulteriore agevolazione, che viene tassato il valore catastale e non il prezzo. Di solito, ma non sempre, il valore catastale è inferiore rispetto al prezzo. Quindi, e anche per questo noi abbiamo proprio inserito sulla nostra guida una tabella riassuntiva che con poche righe rende immediatamente comprensibile la tematica generale. Se posso aggiungere un altro elemento, anche così in relazione a quanto diceva Debora, bisogna, quando ci si avvicina all'acquisto della prima casa, rivolgersi a un professionista come il notario fin dalla prima firma, perché ogni firma che si appone è un impegno che comporta delle conseguenze.
Quindi anche il preliminare, voglio dire, andrebbe valutato con un notaio prima.
Sì, assolutamente sì, perché prima della posizione della prima firma si possono fare delle valutazioni complessive, anche laddove ci siano delle situazioni da sanare o delle piccole irregolarità, o anche soprattutto per, e torniamo alla nostra guida, conoscere esattamente i costi a cui si andrà incontro, che non sono assolutamente da sottovalutare.
Allora, ci fermiamo per qualche istante, ascoltiamo lo stato della viabilità e torniamo subito. Ci sono anche forse delle telefonate, Debora, sì, che possiamo poi sentire. Allora, tutto questo dopo il traffico.
Mauro, sono quel commesso che frega 154 milioni. Senti, dammi il traffico che cosa scampare.
Due di denari.
La Rossani è sempre piacevole.
Rivendico il mio brutto carattere invece.
No, ma non è vero, dai. Allora, torniamo dalla dottoressa Alessandra Mascellaro, consigliera nazionale del notariato, responsabile dei rapporti con i consumatori per il Consiglio nazionale del notariato, che ci sta illustrando in anticipo, perché la guida di cui stiamo parlando sarà disponibile da domani. Questa nuova guida, agevolazioni fiscali prima casa, istruzioni per l'uso, la troverete da domani su notariato.it. Fa parte delle diverse e numerose ormai guide realizzate dal notariato con le associazioni dei consumatori.
E dall'Alessandra Mascellaro che accomo, andiamo ad Alessandra da Pescara con la prima domanda di oggi. Alessandra, benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno. Eccoci, ci dica pure.
Sì. Allora, una coppia di genitori sta aiutando un figlio ad acquistare la sua prima casa. Uh-huh. Il figlio farà un mutuo, ma i genitori gli fanno una donazione di 100.000 euro per acquistare la casa. Il notaio dice che è necessario un altro atto di donazione a questo figlio, ma rientra nelle donazioni da tra genitori e figli o è
notaia Mascellaro? Grazie Alessandra, notaia Mascellaro, non è certo una situazione inedita quella che ci racconta la nostra ascoltatrice da Pescara, insomma trasferimento di denaro da genitori a figli per l'acquisto della casa, deve essere formalizzato il tutto con un atto di donazione davanti a notaio?
Sì, si può fare così, oppure nell'atto di acquisto, quello in cui il figlio acquisterà la prima casa, si può dare contezza che la provvista dei 100.000 euro arrivano da una donazione indiretta effettuata dai genitori a favore del figlio. Ecco, Debora, ricordiamo ai nostri ascoltatori che queste risposte vanno poi calate nel caso concreto con l'esame di tutta la documentazione a disposizione. Comunque, si possono seguire entrambe le strade che verranno valutate col notaio di fiducia, o la donazione diretta dei soldi dai genitori ai figli, oppure è sufficiente che nell'atto di acquisto il figlio, nel momento in cui acquisterà, verrà dato atto che parte del prezzo deriva da una donazione indiretta che i genitori hanno fatto ai figli per dotarlo del denaro per acquistare la
Quindi
casa.
Quindi è un'integrazione del rogito, diciamo?
Sì, assolutamente sì.
Saliamo verso nord, perché dalla provincia di Monza Brianza ci ha chiamato Maurizio.
E poi il tema peraltro è sempre quello, ma con una veste diversa.
Da genitori a figli. Buongiorno Maurizio.
Sì, buongiorno innanzitutto, Meazza, sempre fedeli, sei capito perché.
Certo. Amala.
Amala. Allora, niente, un po' di risposte mi avete già dato. Allora, mamma e papà abbiamo costruito la casa ai figli, adesso tutti e due sono residenti, sono due appartamenti, uno sopra l'altro, risiedono tutti e due. Vorremmo dare a loro come per la prima casa, quindi toglierla da noi, in questo caso da mia moglie, che mi sa perché quando è sempre stata le mogli, e quindi è mia moglie che cede la casa ai figli. Cosa possiamo fare? Perché mi dicono la donazione mi blocca poi eventualmente se loro volessero venderla, se volessero fare un qualcosa, il giro dei soldi non riusciamo a capire, no, perché loro lavorano da poco e non hanno un capitale da darmi per far vedere che la comprano da me.
Che materialmente la comprano, certo, sarebbe una donazione in vita, però forse ci sono anche altri strumenti e comunque vanno sempre valutate tutte le normative fiscali non chiarissime. Mascellaro.
Noi, tra l'altro, siamo due imprenditori, io e la moglie, quindi ecco, abbiamo un'azienda, quindi a maggior ragione.
Si tratta di essere molto chiari nel trasferimento delle cose, certo. Dottoressa Mascellaro.
Allora, qui tocchiamo una tematica particolarmente sensibile che è l'impugnabilità potenziale delle donazioni. Qui il negozio giuridico che devono fare, che io suggerirei di fare, è la donazione ai due figli, perché non c'è spostamento di denaro. Cioè la volontà dei genitori è regalare la casa ai figli, quindi il negozio giuridico aderente è la donazione. Chiaramente purtroppo il notariato ci sta lavorando già da qualche tempo per eliminare questo vulnus, chiamiamolo così. Le donazioni sono potenzialmente impugnabili e questo ostacola, non crea un problema concreto, ma potrebbe ostacolare la successiva rivendita del bene a terzi. Però il negozio giuridico, nel momento in cui i genitori stanno facendo un regalo, lo fanno a entrambi i figli, per cui nessuno dei due è leso in qualche modo. L'unica soluzione è la donazione, pur con le criticità che abbiamo evidenziato. Certo.
Quindi praticamente i figli che ricevessero in donazione gratuita questi immobili dai genitori, un domani, anche quando non ci saranno più, non potranno disporre liberamente, non potranno rivenderlo?
No. Ci sono dei termini di prescrizione di questa azione che sono 20 anni dalla donazione o 10 anni dalla morte di chi ha fatto la donazione, quindi il tempo sana le situazioni. È chiaro che se i figli ricevono in donazione un immobile e lo vanno a rivendere il giorno dopo, la problematica si potrebbe ovviamente presentare.
Quindi dovrebbero aspettare, se ricevessero in donazione, se io donassi a mia figlia oggi un immobile, lei dovrebbe aspettare la mia dipartita e di lì 10 anni se volesse rivenderlo.
Sì, l'altra alternativa è fare la compravendita, ma ci deve essere un reale passaggio di prezzo e deve essere veramente una compravendita.
Quindi non come dire ti do 500 euro per fare una cosa fittizia pur di fare il passaggio di proprietà, deve esserci anche un trasferimento. Ah.
Qui l'intenzione dei genitori, da quello che ho sentito, è proprio fare un regalo, e quindi il negozio giuridico più aderente è la donazione.
Non sono questi però i casi, notaia Mascellaro, ricordiamolo, che sono ricontemplati nella guida che pubblicate da domani. Domani è tutto fisco.
Domani è tutto fisco, sì. Che, imposte, quanto si paga?
E già non è poco, mi viene da dire. Agevolazioni fiscali prima casa, abbiamo già ricordato che se si compra da una società c'è un IVA e un'imposta di registro più elevata, inferiore invece l'IVA e il registro quando gli acquisti avvengono tra privati. Una precisazione, le pertinenze, perché spesso uno non compra il famoso box, però poi magari superato l'impatto del primo acquisto vuole comprare anche il box. La pertinenza di prima casa viene pure affrontata nella guida, giusto notare?
Assolutamente sì, la pertinenza di prima casa, cioè quella, la cantina, la soffitta, la tettoia o il box, sono agevolate anche se acquistate con un atto separato, limitatamente a una pertinenza per tipo, cioè una cantina, un box, e devono essere destinate al servizio dell'abitazione principale, cioè devono essere collocati in modo che possano essere veramente al servizio di dove e della casa in cui si vive.
Notaia Mascellaro, stiamo andando verso la chiusura, le chiedo, avete stilato come al solito una guida molto puntuale e concreta, quali sono ancora le ingenuità più diffuse che si commettono e che registrate anche nei vostri studi professionali quando arrivano delle famiglie in procinto di fare queste operazioni così importanti per la propria vita? Quali sono proprio le cose che non si riescono a capire, che non si conoscono in assoluto?
Che non si conosco in assoluto, tutta la disciplina fiscale è veramente ostica, si cercano fonti sul web e invece bisogna affrontare passo passo le situazioni. Ingenuità invece di fronte alle quali mi trovo è, per esempio, noi abbiamo uno degli obblighi per chi compra con l'agevolazione prima casa è trasferire la residenza nell'immobile, nel comune in cui si trova l'immobile entro 18 mesi. Io ho clienti e consumatori e cittadini che si sono dimenticati e hanno perso le agevolazioni prima casa.
18 mesi, ragazzi, non scordatevi.
Nel comune in cui si compra l'immobile bisogna trasferire la residenza. Purtroppo sembra banale, Deborah, ma succede.
Detto che la guida si trova si troverà da domani su notariato.it.
Dove la troviamo da domani la guida?
Ti rispondo: notariato.it e i siti delle 14 associazioni dei consumatori che hanno lavorato con i notai appunto per redigere questa guida.
Grazie ad Alessandra Mascellaro, consigliera nazionale del notariato, responsabile dei rapporti con i consumatori. Noi torniamo domani, è il mercoledì del lavoro.
Volentieri.
Buona giornata a tutti.
Ma scusate, il motto di Radio 24 non è "la passione si sente"? E allora evviva che si sente la passione di Deborah.